L'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, ONLUS APS, presenta Libro parlato novità. Mensile gratuito per gli iscritti al Servizio Nazionale del Libro Parlato. Anno 23esimo, numero 3, marzo 2023. Registrazione Tribunale di Roma, numero 135, 2001. Direzione, redazione e amministrazione, via Borgognona 38, 00187, Roma. Telefono 06 699 881. Fax 06 678 6815. Abbonamento annuo gratuito. Direttore responsabile Mario Barbuto. Consulente editoriale Vincenzo Massa. Comitato stampa Mario Barbuto, Cesare Barca, Luisa Bartolucci, Renato Boscarino, Nunziante Esposito, Vincenzo Massa, Alfio Puldirenti. Responsabile di produzione Francesco Piscitiello. Email stampasonora@uici.it. lp@uici.it. Sito internet www.uicechi.it. Duplicazione
a cura dell'ufficio stampa.
La rivista usufruisce dei contributi a sostegno dell'editoria speciale periodica per non vedenti ed ipovedenti, ai sensi del decreto legge 23 ottobre 1996, numero 542, convertito in legge 649 del 23 dicembre 1996. Decreto ministeriale del 15 maggio 2017. In questo numero. Traccia 2. Libri in lavorazione. Dalla traccia 3 alla traccia 21, libri disponibili per gli utenti. Riportiamo di seguito alcuni titoli con relativi autori e generi di alcune opere in lavorazione presso i nostri studi di registrazione. Galken Ripka. Lo sanno tutti che tua mamma è una strega. Romanzo storico. Stephanie Garber. C'era una volta un cuore spezzato. Romanzo di fantascienza. Aldo Schiavone. Ius. L'invenzione del diritto in Occidente. Diritto. Pierre Lemaître. Il gran mondo. Romanzo storico. Andrea Pomella. Il dio disarmato. Romanzo. Lorenza Foschini. L'attrito della vita. Biografie. recensioni di alcuni libri disponibili per gli utenti. Numero di catalogo 95738. Alberta Riccardi. Caffè Ida. Edizioni PM. Genere romanzo. Durata 966 minuti. Lettura di Antonella Crivellaro.
Libertà. Il suono potente di quella parola, cui suo padre è così legato, riecheggia nella mente di Giovanni, che non riesce ad afferrarne completamente il significato. Che bisogno possono avere loro, i datti di Lanza, padroni in quella terra di ciociaria in cui tutti si spaccano la schiena nei campi appartenenti ad altri, di essere liberi? È più comprensibile che sia il suo amico Nevio, penultimo dei sei figli di una famiglia contadina, a voler fuggire dal giogo di un destino già deciso, alla fatica e alla vita identica a quella dei suoi cari. E infatti Nevio parte per la Scozia, per scrollarsi di dosso la povertà e costruirsi un futuro. Per questo Giovanni non ha paura quando scopre di doversi trasferire con i genitori proprio in Scozia. La dolorosa separazione dal nonno tanto amato è attenuata dalla certezza di rivedere l'amico. La Scozia, che gli appare davanti agli occhi dopo il lungo viaggio, però, nulla a che fare con il paradiso di cui parlavano in paese. È una terra fredda, dura, inospitale per un ragazzino che si ritrova improvvisamente capofamiglia, senza soldi e con un alto lignaggio che è diventato carta straccia. Giovanni e Nevio non potrebbero essere più diversi, ma entrambi, aiutati o ostacolati dalla costellazione di personaggi che incontreranno in questa nuova vita, dagli amori, dalle sfide e dalle perdite, proveranno, secondo le proprie inclinazioni e capacità, a diventare qualcuno. Un romanzo intenso e potente, una storia di fughe e di ritorni, dove la ricerca della libertà si scontra e si intreccia con la necessità di chiamare un luogo casa. Alberta Riccardi, nata a Roma, dove vive e lavora, due figlie, un marito e un cane, ha da sempre la passione per la scrittura, cui si è aggiunta nel tempo quella per la sceneggiatura. Caffè Ida è il suo primo romanzo.
Numero di catalogo 95738. Numero di catalogo 95739. Erin Litteken. I girasoli di Kiev. Edito da PM. Genere romanzo. Durata 712 minuti. Lettura eseguita da Vanessa Dezzi.
Ucraina, 1934. Per Katia, ora che la fattoria di famiglia non esiste più, c'è un solo posto in cui trovare pace. Il pezzetto di terra dove con la sorella Alina amava coltivare i girasoli. Era il loro gioco e il loro piccolo segreto. Sembrano passati secoli, ma solo pochi anni prima, quel giorno di primavera al matrimonio della cugina, il mondo di Katia era perfetto. 16 anni, il vestito più bello, le trecce legate sulla testa alla maniera tradizionale. E Pavlo, l'amico di sempre, che proprio quel giorno le avrebbe confessato il suo amore. Ora non esiste più nulla. I sogni con Pavlo si sono infranti e l'Ucraina è in mano ai sovietici, vittima del crudele piano escogitato da Stalin per piegare la nazione, passato alla storia come Holodomor, il genocidio per fame che uccise milioni di ucraini. Solo i girasoli sono ancora lì, pronti a seguire il sole e a indicarle la strada. Illinois, giorni nostri. L'amata nonna di Cassie, Bobby, dalla parola ucraina babushka, ha sempre parlato poco del passato e del paese lontano che ha lasciato da ragazza. Ultimamente, però, sembra che antichi ricordi le affiorino alla mente con la strana lucidità delle persone molto anziane. E quando Cassie ritrova un vecchio diario dalle pagine fitte scritte in ucraino, capisce che è arrivato il momento di scoprire che cosa c'è nel passato doloroso di sua nonna, qual è il segreto che si porta dietro e perché nel sonno continua a ripetere un nome, Alina, e quella parola, girasoli. Un romanzo potente sui destini individuali e sui venti della storia che soffiano incuranti. Un racconto luminoso e commovente che insegna come, anche dalle ceneri, si possa ricostruire la propria esistenza. Erin Litteken, americana di origini ucraine, è storica e scrittrice. Questo è il suo primo romanzo, bestseller in America, scritto poco prima dei drammatici eventi del febbraio 2022 e in corso di traduzione in tutto il mondo.
Numero di catalogo 95739. Numero di catalogo 95784. Michele Orti Manara, Consolazione, edito da Rizzoli. Genere romanzo. Durata 354 minuti. Lettura di Tatiana Bassetti.
In principio fu il brivido, un violento terremoto che all'inizio del secolo scorso fece crollare la montagna e risorgere la creatura che vi era stata imprigionata molto tempo prima. 50 anni dopo, il piccolo paese di Roccasa vive ancora nell'ombra di quella maledizione, che scatena terribili pulsioni negli uomini e ha ridotto le donne a una dolente rassegnazione. A combatterla è rimasta la sola stirpe delle sarechie, che tramandano di madre in figlia il segreto per consolare e guarire le compaesane. La piccola Teresa è una di loro e presto dovrà abbandonare l'infanzia per abbracciare il suo destino. Michele Orti Manara compone in queste pagine un intreccio avvolgente, in cui convivono religione e folklore, romanzo di formazione e favola dark, echi del passato e temi attuali, una storia spietata in cui nessuno, proprio nessuno, può dirsi al sicuro. Michele Orti Manara è nato nel 1979 a Verona e vive a Milano. Ha esordito con la raccolta Il vizio di smettere, racconti edizioni 2018. Consolazione è il suo primo romanzo.
Numero di catalogo 95784. Numero di catalogo 95797. Eva Cantarella, La dolcezza delle lacrime. Edizioni Mimesis. Genere epica. Durata 126 minuti. Lettura di Vanessa Dezzi.
Al suono della sua lira si immobilizzano le simplegadi, le isole mobili che rischiano di far naufragare la nave Argo. La sua voce impedisce a quella malefica delle sirene di ammaliare gli argonauti. Nell'Ade, ascoltando il suo canto, le anime dei defunti piangono, le erinni conoscono per la prima volta la dolcezza delle lacrime. Tantalo dimentica la fame e la sete eterne che lo tormentano. La sua storia con Euridice è la celebrazione più alta del supremo potere di incantamento, della musica. Orfeo è il poeta. Eva Cantarella, già professore ordinario di istituzioni di diritto romano e diritto greco antico all'Università Statale di Milano, ha insegnato in molte università italiane e straniere, tra i suoi campi di interesse: i rapporti tra antropologia e diritto, il diritto omerico, il diritto criminale, la storia delle donne e quella della sessualità. Autrice di molti libri e di oltre 100 articoli tradotti in diverse lingue straniere, collabora da molti anni alle pagine culturali del Corriere della Sera e nel 2001 è stata nominata Grande Ufficiale della Repubblica. Tra i suoi libri più recenti, Itaca, Milano 2002, I supplizi capitali in Grecia e a Roma, Milano 2006, L'amore è un Dio, Milano 2008, Dammi mille baci, veri uomini e vere donne nell'antica Roma, Milano 2009, Sopporta cuore, La scelta di Ulisse, Bari 2010.
Numero di catalogo 95797. Numero di catalogo 95801. Fausto Manara, L'inconsapevole. Edizioni PM. Genere romanzo poliziesco. Durata 397 minuti. Lettura di Antonella Ciocca.
È notte fonda quando Antonio Mazzini risponde a una telefonata che mai avrebbe voluto ricevere. Psichiatra di successo. Si occupa in particolare di adolescenza. E un giornalista gli dà una notizia che lo getta nello sconforto. Paola, una sua giovane paziente, si è suicidata in ospedale. Per Antonio, che ha dedicato tutta la propria vita alla professione, a parte qualche piccola scivolata nel mondo delle scommesse e dei locali notturni, quella morte è un fallimento che non può perdonarsi. È quindi, per senso di colpa e forse anche per puntiglio, che inizia a fare qualche ricerca sulla tragica fine della ragazza. Era un'anima fragile, sì, con un forte disturbo dell'alimentazione, ma gli ha sempre dato l'idea di essere una combattente, una che avrebbe fatto qualunque cosa per uscirne. E quel suicidio stona con tutto il suo quadro clinico. Il muro che Antonio si trova di fronte è spesso. La procura non ha dubbi, ma lui è convinto che qualcosa non quadri. Forse l'ombra che un infermiere ha visto fuggire per le scale, e poi c'è il referto, anche se non decisivo, dell'autopsia. La ricerca ha sempre fatto parte del suo modo di lavorare, ma questa volta sarà costretto ad addentrarsi in una storia intricata e agghiacciante, da cui gli sarà difficile uscire incolume. Fausto Manara dosa con sapienza le proprie notevoli conoscenze dell'anima in questo giallo, perfettamente congegnato e umanissimo, e ci regala uno psichiatra detective che mancava nel panorama del mistero italiano. Fausto Manara, nato a Cantù, vive a Brescia. Laureato in medicina presso l'Università di Milano, si è specializzato in neurologia e in psichiatria. Docente universitario, si è occupato per anni di disturbi del comportamento alimentare e di adolescenti. Oltre all'attività professionale, è attivo nel mondo dell'arte. Ha pubblicato diversi saggi per Sperling e Kupfer. L'inconsapevole è il suo primo romanzo.
Numero di catalogo 95801. Numero di catalogo 95802. Stefano Savi, L'odore dell'acido, Edizioni PM. Genere diari. Durata 225 minuti. Lettura di Filippo Ferretti.
2 novembre 2014. Stefano Savi, studente milanese, rientra dopo una notte trascorsa in discoteca con degli amici. Uno sconosciuto lo sorprende alle spalle. È uno strazio lacerante e implacabile. Il suo volto è ricoperto da un liquido oleoso che non dà pace, acido solforico. Stefano tenta di ripulirsi. Il dolore si fa sempre più acuto. Le sue urla di paura rompono il silenzio della notte mentre il volto si infiamma e la vista si affievolisce fino a sparire del tutto. Poi il risveglio in ospedale, dove resterà ricoverato per lunghi mesi. Stefano è stato vittima dell'agguato diabolico e insensato di Alexander Becher e Martina Levato, l'ormai famosa coppia dell'acido. Somigliava in modo impressionante ad uno degli ex fidanzati che lei doveva annullare per purificarsi. Per mesi non è più riuscito a riconoscersi in quel cranio nudo e pieno di cicatrici. Ma dopo più di 50 operazioni per ricostruire il viso sfregiato e una maschera al silicone da portare 16 ore al giorno, si è aggrappato alla vita. Ora che ha ritrovato quasi del tutto la vista e riesce finalmente ad accarezzare barba e capelli nuovi, Stefano può dirsi rinato. Ha dovuto abbandonare gli studi, ma ha iniziato a lavorare. E grazie alla grinta che gli hanno trasmesso i genitori, la nonna, il fratello gemello, può guardare con fiducia al futuro, senza dimenticare l'incubo che ha vissuto. L'odore dell'acido racconta la sua storia, una fonte di ispirazione per tutti. Stefano Savi, milanese, nato nel 1989, nella notte fra il 1 e il 2 novembre 2014, fu raggiunto sotto casa da Alexander Becher e Martina Levato, che gli gettarono in faccia acido solforico per un drammatico scambio di persona. Ha dovuto abbandonare la facoltà di economia e commercio dell'università Bicocca, ma ha cominciato a lavorare in una ditta di import-export. Maglietta grigia, jeans strappati, 1,90 m di altezza, mostra orgoglioso un tatuaggio sul braccio, un lupo pronto a combattere, con la scritta Stay Strong.
Numero di catalogo 95802. Numero di catalogo 95807. Sarah Morgan, Fuga di Natale. Edizioni Harper Collins. Genere romanzo. Durata 644 minuti. Lettura di Monica Salinelli.
Per Christy Sullivan, la Lapponia doveva essere la destinazione ideale per trascorrere le feste natalizie con la famiglia e la migliore amica Alix. Ma quando si trova nel bel mezzo di una crisi matrimoniale in piena regola, si rende conto che ciò di cui ha un disperato bisogno è prima di tutto del tempo da trascorrere sola con il marito. E a quel punto c'è un'unica soluzione. Sua figlia partirà per la Lapponia insieme ad Alix e loro le raggiungeranno nel cottage di zia Robin il giorno di Natale. Certo, è un grande favore da chiedere, ma altrimenti a cosa servono gli amici? In effetti, Alix farebbe qualunque cosa per Christy, ma la sua richiesta le toglie il sonno. Perché l'istinto le dice che c'è qualcosa che non va, anche se la sua amica non ne parla. Come se non bastasse, quando arriva in quel cottage isolato nel cuore della Lapponia, Alix si ritrova di fronte niente meno che Zack, la sua nemesi del passato. E nemmeno le gelide temperature artiche riescono a raffreddare le sensazioni inopportune che quell'uomo affascinante suscita in lei. Mentre sotto l'aurora boreale emergono segreti e nascono nuove storie d'amore, Christy e Alix troveranno il coraggio di lottare per ottenere l'amore che desiderano e al tempo stesso salvare la loro preziosa amicizia? Sarah Morgan, autrice bestseller del Sunday Times e di USA Today, scrive romance e narrativa al femminile. ha venduto più di 21 milioni di copie dei suoi libri, facendosi apprezzare in tutto il mondo per il calore della penna e il senso dell'umorismo. Vive con la famiglia vicino a Londra, in Inghilterra, e spesso rimane intrappolata in ufficio dalla pioggia. Con HarperCollins ha pubblicato le serie Puffin Island o Neil Brothers e Da Manhattan con amore, e i romanzi Come mantenere un segreto, Il meraviglioso Natale delle sorelle McBride, Un'estate a Parigi, Un matrimonio a dicembre, Una vacanza sul lago, Il nostro primo Natale insieme, Un'estate da sogno.
Numero di catalogo 95807. Numero di catalogo 95812. Alessandro Barbero. Benedette Guerre. Edizioni GLF Editori La Terza. Genere storia. Durata 181 minuti. Lettura di Cristiana Castelli.
Le crociate raccontate in modo diretto e brillante da Barbero sono tremende esplosioni di violenza, forma sui generis di pellegrinaggio, valvola di sfogo per un'Europa sovraffollata. Ma sono anche il momento in cui due mondi rivali, che non sanno di avere profonde radici comuni, si incontrano e si descrivono a vicenda. Alessandro Barbero insegna storia medievale presso l'Università del Piemonte Orientale, sede di Vercelli. Con Bella vita e Guerre altrui di Mr. Pyle, Gentiluomo, ha vinto il premio Strega 1996. Tra le sue opere per La Terza, Dizionario del Medioevo, con Chiara Frugoni. Medioevo, Storia di voci, racconto di immagini, con Chiara Frugoni. Carlo Magno, Un padre dell'Europa. La battaglia, Storia di Waterloo. 9 agosto 378, Il giorno dei barbari. Barbari, immigrati, profughi, deportati nell'impero romano. Lepanto, la battaglia dei tre imperi. I prigionieri dei Savoia, la vera storia della congiura di Fenestrelle. Donne, madonne, mercanti e cavalieri, 6 storie medievali. Le parole del Papa, da Gregorio VII a Francesco. Caporetto, Dante.
Numero di catalogo 95812. Numero di catalogo 95826. Massimo Mapelli, Ad alta voce. Edizioni Baldini e Castoldi. Genere diari. Durata 678 minuti. Lettura di Antonio Settanni.
Ad alta voce è il racconto di 30 anni di giornalismo vissuti in prima persona. Dalla formazione e gli esordi con l'esperienza di Rai Stereonotte alla lunga marcia verso il praticantato e la conquista di un'assunzione in pianta stabile dopo 10 anni di lavoro precario e la collaborazione nella carta stampata in televisione tra stampa periodica, la Rai e TMC News. C'è il vissuto delle esperienze da inviato in Italia e all'estero anche a seguito delle missioni militari. I momenti epocali, in diretta da Piazza San Pietro e in conduzione nei giorni della fine del pontificato di Giovanni Paolo II, gli approfondimenti dall'inchiesta al documentario e le grandi interviste, il racconto del lavoro in Antartide e nelle regioni dell'Artico per spiegare gli effetti del riscaldamento globale e delle calamità come il terremoto dell'Aquila e il vertice del G8. La cronaca giudiziaria, il lavoro su grandi processi, dalla revisione del caso Calabresi, da cui nacque la rubrica Dal carcere di Adriano Sofri, fino al delitto di Meredith Kercher. Il rapporto, raccontato senza reticenze, con editori e direttori, da Sandro Cursi ad Antonio Lubrano, e dopo la nascita della Sette, da Nino Rizzonervo a Giulio Giustiniani, da Antonello Piroso fino all'era Mentana. Questo libro è una riflessione sulla professione giornalistica, sul presente e il futuro dell'editoria, attraverso un racconto che si snoda in un arco di tempo in cui tutto è cambiato. Massimo Mappelli, Bari, 1967. Giornalista professionista, lavora al TG La 7, dove ricopre l'incarico di vice capo della redazione Cronaca ed Inviato. Negli ultimi anni si è occupato di importanti inchieste giudiziarie e ha seguito grandi fatti di cronaca in Italia e all'estero. Ha maturato particolari competenze nei settori giustizia, sicurezza, difesa e geopolitica. Ha realizzato reportage, interviste e approfondimenti anche per le rubriche e gli speciali del telegiornale della 7, di cui ha condotto l'edizione della notte e la rassegna stampa. Docente di giornalismo televisivo e di tecnica del linguaggio radiofonico.
Numero di catalogo 95826. Numero di catalogo 95827. Claudia Gray. Chi ha ucciso Mr. Wickham? Edizioni PM. Genere romanzo poliziesco. Durata 831 minuti. Lettura di Miriam Mariano.
E se i più famosi e amati personaggi di Jane Austen si scoprissero detective o magari assassini? È un'estate molto calda a Donwell Abbey, residenza di Emma Knightley e marito, che, ormai sposati da 16 anni, si godono la meritata felicità, su cui nessuno avrebbe scommesso. Nonostante il caldo, però, i doveri della vita sociale non si fermano. Mrs. e Mr. Knightley stanno organizzando un summer party, i cui invitati, ivi compresi Elizabeth Bennet ed il marito, Mr. Darcy, sono pronti a godersi chiacchiere e socialità, conditi naturalmente di tè e buone maniere. Ma c'è qualcuno che non è affatto bene accetto. Mr. Wickham, il personaggio più cattivo di Orgoglio e Pregiudizio, l'odioso amico di Darcy, che gli altri ospiti, in barba al bon ton, sarebbero ben felici di vedere morto. Eppure restano tutti a bocca aperta quando si ritrovano davanti niente di meno che il suo cadavere. Adesso che c'è scappato il morto, gli invitati sono tutti nella lista dei sospettati e tutti sono ugualmente prigionieri della splendida casa di campagna dei signori Knightley, consapevoli che tra loro c'è un assassino. Tra Emma, l'abbazia di Northanger, ragione e sentimento, e naturalmente l'intramontabile Orgoglio e Pregiudizio, un irresistibile giallo Regency, che è anche un gioco letterario. Claudia Gray è lo pseudonimo di un'autrice americana bestseller di romanzi young adult, in particolare la saga urban fantasy di grande successo Evernight e la trilogia Firebird. Con Chi ha ucciso Mr. Wickham si cimenta per la prima volta nella narrativa per adulti. È nata nel 1970 e vive a New Orleans.
Numero di catalogo 95827. Numero di catalogo 95898. Riccardo Staglianò. Giga Capitalisti. Edizioni Einaudi. Genere economia. Durata 234 minuti. Lettura di Antonio Settanni.
I ricchi sono sempre esistiti e sempre esisteranno, ma se quelli di una volta erano mega capitalisti, quelli di oggi sono giga capitalisti. La pandemia, il periodo più calamitoso di sempre per i 9 decimi dell'umanità, è stata una pacchia per loro. Jeff Bezos ha aggiunto 80 di miliardi di dollari al suo già cospicuo patrimonio. Elon Musk, per un momento, l'ha superato come uomo più ricco al mondo. La nazione virtuale da 2 miliardi di utenti fondata da Mark Zuckerberg, se fosse reale, sarebbe la più popolosa al mondo. Ma il punto non è soltanto la quantità del denaro in sé, e che tale quantità dà a singoli individui un potere che un tempo competeva solo agli stati sovrani. Come si fa a fermare la cavalcata verso nuovi tipi di monopoli di questa manciata di plutocrati che non ambiscono a influenzare solo che cosa compriamo ma anche che cosa pensiamo? Con tasse giuste, leggi migliori, più diritti ai lavoratori sfruttati e una nuova consapevolezza collettiva. Riccardo Staglianò è nato a Viareggio nel 1968 ed è inviato di Repubblica. Ha iniziato la sua carriera come corrispondente da New York per il mensile Reset, ha poi lavorato al Corriere della Sera e da quasi 20 anni scrive reportage e inchieste per il Venerdì. Ha insegnato a lungo, nuovi media alla Terza Università di Roma. Per Inaudi ha pubblicato Al posto tuo, Così web e robot ci stanno rubando il lavoro, 2016, Lavoretti, Così la sharing economy ci rende tutti più poveri, 2018.
Numero di catalogo 95898. Numero di catalogo 95904. George Monbiot. Il futuro è sottoterra. Edizioni Mondadori. Genere economia. Durata 617 minuti. Lettura di Antonio Settanni.
Per la prima volta dal Neolitico abbiamo l'occasione di trasformare non soltanto il nostro sistema alimentare, ma il nostro intero rapporto col mondo vivente. Per decenni, infatti, abbiamo arato e destinato al pascolo enormi superfici, abbiamo abbattuto foreste, ucciso animali selvatici portandoli all'estinzione, avvelenato fiumi e oceani, tutto questo per nutrirci. Ormai da anni, però, il sistema alimentare globale mostra gravi segni di cedimento. I fertilizzanti e i fungicidi aumentano la resa in agricoltura, ma favoriscono la diffusione di parassiti nocivi per la salute. Circa il 70% dell'acqua prelevata da fiumi, laghi e falde acquifere viene utilizzata dall'irrigazione, ma antibiotici e liquami scaricati dagli allevamenti intossicano i bacini idrografici. Senza contare il paradosso più grande: oltre metà delle zone abitabili del pianeta è sfruttata per produrre cibo, ma 2 miliardi di persone soffrono di malnutrizione. In questo brillante e approfondito saggio, il giornalista e attivista ambientale John Monbiot smaschera le contraddizioni che si celano dietro la rete alimentare e condivide le soluzioni a nostra disposizione per vincere una delle sfide del nostro tempo: sfamare il mondo, tutelando la vita sulla Terra. Riscoprire l'ecologia del suolo è certamente tra queste, perché il futuro è sottoterra. Si tratta letteralmente di scavare in profondità e valorizzare la biodiversità nascosta sotto i nostri piedi. In Inghilterra, grazie ai microorganismi del sottosuolo, alcuni coltivatori mantengono il terreno fertile 12 mesi all'anno, senza arare né impiegare erbicidi. In Finlandia, un gruppo di scienziati prepara ricette a base di un batterio altamente proteico e dal sapore di uova. In Kansas, dei ricercatori vendono il Kemsa, la perenne erba di grano intermedia che non necessita della risemina annuale. È infatti la ricchezza del suolo a offrire l'opportunità di scongiurare l'incombente catastrofe ambientale. Joy Monbiot è un attivista, scrittore ed editorialista del Guardian, incluso dall'Independent tra i 40 profeti del XXI secolo. Autore di libri di grande successo tra pubblico e critica, è stato protagonista di numerosi video diventati virali, tra questi How Wild Chain Rivers, adattamento del TED Talk da lui tenuto nel 2013.
Numero di catalogo 95904. Numero di catalogo 95905. Joyce Maynard, L'albero della nostra vita. Edizioni NNE. Genere romanzo. Durata 845 minuti. Lettura di Giuliana Paciolla.
Quanto valeva la sua casa? Tutto, se ci abitava una famiglia felice, altrimenti niente. Eleanor è una donna giovane e indipendente. Fa l'illustratrice di libri per bambini e vive da sola in una bellissima casa di campagna nel New Hampshire. Quando conosce Cam, a fine anni 70, è subito amore e sesso e famiglia, e in poco tempo nascono Allison, Ursula e Toby. Cam è un bravo padre, ma non sa trovarsi un lavoro. E un giorno perde di vista il piccolo Toby, che ha un incidente dalle conseguenze irreparabili. Eleanor non riesce a perdonare il marito e innalza un muro di rancori che diventa insuperabile quando scopre un tradimento. Così decide di andarsene, lasciando a Cam e ai figli la casa e la normalità in cui hanno sempre vissuto. Il suo silenzio avrà conseguenze sul rapporto con i ragazzi, che entrano in conflitto con lei e lentamente la abbandonano. Ma grazie alla sua tenacia, Eleanor saprà ricostruire se stessa e riavvicinare le persone che ama. L'albero della nostra vita è la storia di una donna e di una coppia sullo sfondo di una storia che si riflette implacabile nella vita di ciascuno. Le lotte sociali, l'avvento della tecnologia, la tragedia del Challenger, un filo rosso che lega tutti in un'unica grande esperienza umana. Joyce Maynard è una scrittrice e sceneggiatrice americana, giornalista per il New York Times, Vogue, O, The Oprah Magazine e The New York Times Magazine. Ha pubblicato 17 libri, tra cui At Home in the World, che racconta la sua relazione da giovanissima con J.D. Salinger. Il suo romanzo To Die For è diventato il celebre film Da Morire, così come Labor Day, di prossima pubblicazione per NNE, è stato portato sul grande schermo da Jason Reitman. Silvia Castoldi collabora da anni con alcune tra le principali case editrici italiane, tra i suoi autori Mary Shelley, Gore Vidal, Elizabeth Strout, Paul Betty, Kevin Wilson, Matt Haig, Fiona Mosley, Dawn Powell, Paula Fox e James Lloyd Carr. Per NNE ha tradotto Dan Chown e un racconto dell'antologia La Babysitter e altre storie.
Numero di catalogo 95905. Numero di catalogo 95910. Gianrico Carofiglio, Giorgia Carofiglio. L'ora del caffè. Edizioni Einaudi. Genere letteratura. Durata 182 minuti. Lettura di Giuliana Paciolla.
Abbiamo smontato e rimontato discussioni del passato che spesso erano finite male, o anche molto male. Questa volta con uno spirito di curiosità e sperimentazione. Gianrico Carofiglio, Bari, 1961, ha scritto racconti, romanzi, saggi. I suoi libri sono tradotti in tutto il mondo. Giorgia Carofiglio, Monopoli, 1995.
Numero di catalogo 95910. Numero di catalogo 95914, Philip Pullman, Il rubino di fumo. Edizioni Salani. Genere letteratura per ragazzi. Durata 383 minuti. Lettura di Michela Leopizzi.
Attento alle sette benedizioni. Quando pronuncia per la prima volta queste parole, Sally non conosce ancora il loro significato e il loro potere micidiale. Ma la persona che le sente muore di paura. Così comincia la terribile avventura di una ragazzina di 16 anni, nei sordidi bassifondi della Londra vittoriana. Perseguitata da canaglie e assassini, cerca di risolvere il mistero della morte del padre. Ma, ovunque si volti, incontra nuovi pericoli ed enigmi. Chi ha rubato il rubino lasciatole in eredità dal padre? E in che modo è legato al traffico d'oppio? La ragazza scopre presto di essere al centro del mistero e che dalla soluzione di questo dipende la sua vita. Nel primo libro di una nuova trilogia, Philip Pullman rivisita il genere classico del romanzo giallo e lo ambienta nella nebbiosa e miserabile Londra di fine Ottocento, in un'atmosfera degna di Dickens. Segreti, omicidi, salvataggi miracolosi. Philip Pullman è uno dei più grandi scrittori inglesi viventi. È nato a Norwich, in Inghilterra. Da bambino ha vissuto in Australia e in Zimbabwe. Si è laureato ad Oxford. Il suo primo romanzo, Il Conte Karlstein, è uscito nel 1982. Da allora ha pubblicato 33 libri per ragazzi e per adulti. Con La bussola d'oro e la trilogia Queste oscure materie, ha vinto tra gli altri la Carnegie Medal, il Guardian Children's Book Award e il Whitbread Award. Nel 2005 è stato premiato con l'Astrid Lindgren Memorial, considerato il Nobel della letteratura per ragazzi. La bussola d'oro del 2007 è stato nominato il migliore tra i libri vincitori della Carnegie Medal.
Numero di catalogo 95914. Numero di catalogo 95925. Massimo Recalcati, La luce delle stelle morte. Edizione Feltrinelli. Genere saggistica. Durata 256 minuti. Lettura di Michela Leopizzi.
Al centro di questo libro c'è il rapporto della vita umana con l'esperienza traumatica della perdita. Cosa accade dentro di noi quando perdiamo chi abbiamo profondamente amato? Quale vuoto si spalanca? Quale lavoro ci attende per ritornare a vivere? E cosa avviene quando questo lavoro risulta impossibile e ci sentiamo persi insieme a chi abbiamo perduto? Il lavoro del lutto e la nostalgia sono due esempi di come possiamo restare vicini a ciò che abbiamo perduto, senza però farci inghiottire dal dolore. Mentre il nostro tempo esalta il futuro, il progetto, l'intraprendenza, il lutto e la nostalgia ci ricordano che lo sguardo rivolto all'indietro non è sempre segno di impotenza, ma può anche alimentare le risorse che servono per essere davvero capaci. Massimo Recalcati, psicanalista tra i più noti in Italia, dirige l'IRPA, Istituto di Ricerca di Psicoanalisi Applicata, e nel 2023 ha fondato Jonas Onlus, Centro di Clinica Psicanalitica per i Nuovi Sintomi. Collabora con La Repubblica e La Stampa e insegna all'Università di Verona e allo IULM di Milano. Ha scritto numerosi libri tradotti in diverse lingue. Con Feltrinelli ha pubblicato Il complesso di Telemaco, 2013, Le mani della madre, 2015, Il mistero delle cose, 2016, Il segreto del figlio, 2017, Al libro aperto, 2018, Mantieni il bacio, 2019.
Numero di catalogo 95925. Numero di catalogo 95927. Bono, Surrender, edizioni Mondadori, genere biografia. Durata 1104 minuti. Lettura di Edoardo Camponeschi.
Un libro straordinario di un artista combattivo che scopre di essere al suo meglio quando impara ad arrendersi. Episodico ed irriverente, introspettivo e illuminante, Surrender è la storia della vita di Bono, strutturata, senza troppo rigore, intorno a 40 canzoni degli U2. Bono è nato nel North Side di Dublino da padre cattolico e madre protestante in un periodo di crescente violenza settaria in Irlanda. La perdita della madre a 14 anni ha aperto in lui un vuoto che l'avrebbe portato a cercarsi una famiglia. Da piccolo si sentiva mediocre, ma la sua vita avrebbe dimostrato che nessuno è davvero mediocre. Ha una creatività caotica ma onnipresente, in studio di registrazione, sul palco, durante una manifestazione, nei corridoi del Congresso degli Stati Uniti o nell'angolo di un bar. Scopriamo le sue difficoltà a gestire la rabbia, un sentimento che traspare dalle sue canzoni sull'amore e sulla non violenza, e lo sentiamo ammettere di avere un ego ben più grande della mia autostima. In 40 anni di carriera, gli U2 si trasformano da ambiziosi teenager al più grande gruppo del mondo. E Bono, da attivista part-time a forza motrice a tempo pieno della lotta per cancellare il debito dei paesi poveri e convincere i governi, in particolare quello degli Stati Uniti, ad affrontare l'emergenza globale dell'AIDS. Assistiamo con lui alla nascita del PEPFAR, il President's Emergency Plan for AIDS Relief, all'epoca il più grande intervento contro una singola malattia nella storia della medicina. Bono definisce fattivisti i membri di One, la ONG di cui è stato cofondatore, e descrive l'organizzazione gemella, Red, come droga di passaggio per l'attivismo. I fan degli U2 scopriranno l'opinione di Bono sulla longevità della band a fronte di decenni di difficoltà personali e profonde divergenze creative, e troveranno le chiavi per interpretare le canzoni più famose e importanti del gruppo. Si aprono le porte sulla vita interiore di Bono. Un tema ricorrente è lo spreco del potenziale umano, un altro è la fede, definita come capacità di percepire il segnale nel rumore, una piccola voce quieta che l'artista sente soprattutto nel suo matrimonio, nella sua musica e nella lotta contro la povertà estrema. Ma più di ogni altra cosa, sorrendere è una storia d'amore dedicata alla moglie Ali, che Bono invitò ad uscire per la prima volta la stessa settimana in cui gli U2 avevano suonato insieme per la prima volta. Alison Stewart è la regista delle scene fondamentali di quest'opera. Bono, al secolo Paul David Hewson, suona negli stadi con gli U2 da 40 anni. Il gruppo ha venduto 170 milioni di dischi e vinto 22 Grammy e un'infinità di altri premi, tra i quali il Freedom of the City of Dublin e l'Ambassador of Conscience of Amnesty International. Vive a Dublino, in Irlanda, con la moglie Ali e i loro 4 figli.
Numero di catalogo 95927. Numero di catalogo 95930. Banca d'Italia, funzioni e obiettivi. Edizioni di Banca d'Italia. Genere economia. Durata 474 minuti. Lettura di Edoardo Camponeschi.
La Banca d'Italia influenza con la sua azione la vita quotidiana dei cittadini in molti modi, ma lo fa per lo più in maniera indiretta, attraverso gli effetti che esercita sul comportamento degli intermediari bancari e finanziari e sul funzionamento dei mercati. Pertanto, nonostante abbia maturato più di 125 anni di storia, il ruolo che svolge nei numerosi settori di impegno non è generalmente percepito con chiarezza. Questo volume, che intende descriverne le attività cercando di conciliare il più possibile l'accuratezza delle informazioni con la semplicità del linguaggio, si aggiunge agli altri strumenti utilizzati per dare conto all'operato dell'istituto. Il sito internet, la partecipazione ad eventi in cui la banca è chiamata ad esprimere il proprio punto di vista, le pubblicazioni, gli incontri con i cittadini sul territorio. 1. Una visione di insieme. Le azioni e le decisioni della Banca d'Italia sono finalizzate al perseguimento di due obiettivi: la stabilità della moneta e la stabilità finanziaria. Più in concreto, le attività svolte e gli ambiti di azione della banca possono essere ricondotti a 4 aree: la moneta, il sistema finanziario, la ricerca e la statistica e i servizi al pubblico. A queste si fa riferimento quando si parla di funzioni istituzionali della banca. Dal 1893, anno della sua costituzione, molte cose sono peraltro cambiate. Nei decenni scorsi, il passaggio più significativo è stato l'integrazione economica europea. Con l'introduzione dell'euro e successivamente con l'avvio dell'unione bancaria, l'istituto condivide parte delle proprie responsabilità, per molti versi estese all'intera area dell'euro, con le altre banche centrali e autorità europee. Nota. Sul sito internet della Banca d'Italia è disponibile un'ampia rassegna sulla sua storia. Documenti, statistiche e analisi che testimoniano l'evoluzione del contesto economico, sociale, istituzionale sono raccolti nella collana storica. Fine nota. La Banca d'Italia si occupa della moneta sotto diversi aspetti, dalle scelte e dagli interventi di politica monetaria alla produzione di banconote, dalla gestione dei sistemi attraverso cui vengono regolati i pagamenti alla sorveglianza sui mercati e sul sistema dei pagamenti. Questi compiti, tipici di un istituto di emissione di una banca centrale, sono trattati nei capitoli 2, la politica monetaria, 3, le banconote, 4, i sistemi di pagamento e 5, la supervisione sui mercati e la sorveglianza sul sistema dei pagamenti. La Banca d'Italia è anche un'autorità di vigilanza. Svolge attività di regolamentazione, analisi e controllo sugli intermediari bancari e finanziari e ne gestisce le situazioni di crisi. Esercita la vigilanza sul sistema finanziario nel suo complesso e ne definisce politiche macroprudenziali per conoscere, prevenire o attenuare i rischi di instabilità sistemica. Vigila inoltre sugli intermediari bancari e finanziari in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. Partecipa alla rete delle istituzioni che in Italia si occupano di prevenzione del riciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo. Si parla di queste attività nei capitoli 6, la vigilanza sugli intermediari bancari e finanziari, 7, la gestione delle crisi, 8, la stabilità finanziaria e le politiche macroprudenziali, 9, la vigilanza sugli intermediari bancari e finanziari in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, e 10, la prevenzione del riciclaggio e l'unità di informazione finanziaria per l'Italia. Per seguire gli obiettivi di stabilità monetaria e finanziaria richiede solide competenze e un patrimonio informativo ricco e costantemente aggiornato. La banca svolge un'ampia attività di ricerca e analisi in campo economico, giuridico e statistico, raccoglie dati ed elabora statistiche in materia bancaria e finanziaria, sul debito pubblico e sulla bilancia dei pagamenti. I risultati della ricerca, i dati raccolti e le elaborazioni effettuate sono alla base delle decisioni assunte e delle affermazioni contenute nelle pubblicazioni ufficiali. Gli esiti delle analisi, che si estendono a considerare tutti gli ambiti del sistema economico e delle politiche pubbliche, vengono messi a disposizione del pubblico, della comunità scientifica, del Parlamento e del Governo, anche attraverso la consulenza nella formulazione e nella valutazione di proposte di politica economica. A queste attività sono dedicati i capitoli 11, la ricerca e l'analisi economica, e 12, le statistiche. Oltre a queste funzioni, che influenzano la vita dei cittadini attraverso le banche, i mercati e le istituzioni pubbliche, l'Istituto offre anche servizi rivolti direttamente al pubblico. Cura incassi e pagamenti per conto dello Stato. Svolge attività di educazione finanziaria e di tutela dei clienti dei servizi bancari e finanziari, mette a disposizione dei cittadini l'accesso a diverse basi dati, tra cui la centrale dei rischi. Questi temi sono illustrati nei capitoli 13, i servizi per lo Stato, e 14, la tutela dei clienti, l'educazione finanziaria e altri servizi per il pubblico. La Banca d'Italia dedica una crescente attenzione al tema dei cambiamenti climatici, da cui possono derivare rischi per la stabilità finanziaria ed effetti macroeconomici molto rilevanti, tali da compromettere il perseguimento dei propri obiettivi istituzionali. L'Istituto fornisce il proprio contributo allo sviluppo di una finanza sostenibile in vari modi, tra cui l'adozione dei principi della sostenibilità ambientale, sociale e di governo societario nella gestione dei propri investimenti. La banca è inoltre impegnata a ridurre progressivamente l'impronta ecologica delle proprie attività, soprattutto nei settori che possono produrre impatti non trascurabili sull'ambiente.
Numero di catalogo 95930. Numero di catalogo 95776. Philip Kerr. Violette di marzo. Edizione Fazzi. Genere romanzo poliziesco. Durata 597 minuti. Lettura di Andrea Sirianni.
Con Violette di marzo torna finalmente in libreria un grande classico del poliziesco, la trilogia berlinese di Bernie Gunther. Nella Berlino del 1936, alla vigilia delle Olimpiadi, marito e moglie vengono assassinati nel loro letto e il loro appartamento viene incendiato. Il padre della donna, Herman Six, un industriale milionario, vuole fare giustizia, o meglio, rivuole la preziosissima collana di diamanti della figlia Grete, che è stata rubata. Si rivolge perciò al detective privato Bernie Gunther, veterano di guerra ed ex poliziotto. Grete non ha fatto testamento e dunque tutti i suoi averi spetterebbero al marito Paul Farr, il quale ha nominato suo unico erede legittimo il Reich stesso. Come scopre in seguito Gunther, Farr era una violetta di marzo, un affiliato dell'ultima ora al Partito Nazionalsocialista. L'investigatore si troverà invischiato in una vicenda pericolosissima che tocca le alte sfere del potere nazista, tormentato da un conflitto interno. Bugie, eccessi, corruzione e brutalità sono all'ordine del giorno, mentre a muovere le file di tutto ci sono Himmler e Göring. È il momento di riscoprire l'iconico Bernie Gunther, detective privato antinazista, vero berlinese, beffardo e donnaiolo, che si trova ad affrontare quotidianamente il male assoluto. La città cupa e dilaniata dalla corruzione, l'antisemitismo e lo strapotere dei gerarchi. Philip Kerr, nato nel 1956 a Edimburgo, ha esordito con Violette di marzo, primo capitolo della trilogia berlinese di Bernie Gunther. Violette di marzo 1989, Il criminale pallido 1990 e Un requiem tedesco 1991, grazie alla quale ha collezionato una lunga serie di premi e riconoscimenti e viene considerato un maestro del giallo. Oltre alla trilogia, è autore di numerosi romanzi di successo, amato dai giallisti, dai grandi autori letterari, dai divi del cinema e scomparso precocemente nel 2018.
Numero di catalogo 95776.
Avete ascoltato? Libro parlato novità. Mensile gratuito di informazione libraria delle opere registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato per gli iscritti al servizio del Libro Parlato.